Nuova puntata, nuova Tesla, perché sì, qua siamo senza un briciolo di Tesla, ma c'è una nuova Tesla, uno di noi tre ne ha presa una nuova, indovinate chi potrà mai essere? Potrebbe essere il sottoscritto? Ma chi lo sa? No, ovviamente no, perché senza un briciolo di Tesla deve rimanere così, ovviamente, i tre moschettieri sono in compagnia con Alessandro.
Ciao ragazzi, ricordate che le Tesla sono come le ciliegie, ne prendi una e poi ne prendi un'altra.
Alessandro che ci parla, se ci seguite su YouTube o su Twitch, ci parla della sua Tesla Model 3 bianca, e però c'è anche Andrea.
Ciao a tutti. Giusto?
Che però non ci parla della sua Tesla Model 3 bianca. Perché c'è stata questa novità, insomma? Allora, io direi di partire subito con la novità della settimana, ossia appunto la nuova arrivata in casa Andrea Baccega.
Com'è? Allora, gli interni sono diversi. Qualcuno su Twitch prima me lo chiedeva, ma adesso c'è una fascia laterale in legno, che dai render o dalle foto che si vedono in giro non si capisce assolutamente com'è fatto, perché io me l'aspettavo completamente diverso. E devo dire che è bello, non, come tutte le cose che prima vedi in foto ti fai un'idea, poi quando le vedi dal vivo ovviamente dici mi piace o non mi piace, ecco. Una cosa che era successa la stessa identica situazione quando ho ritirato la prima Model 3, a me gli aero, quindi i copricerchi facevano schifo, e invece quando li ho visti al vivo mi sono piaciuti, infatti li ho sempre tenuti. Quindi sì, vederle dal vivo queste cose qui aiuta. Diciamo che la consegna è andata molto bene, nel senso che io me la sono fatta consegnare appositamente da Claudia, che è la stessa ragazza che me l'ha consegnata la prima volta, quindi avevo già un rapporto, diciamo, di un certo tipo. Infatti non mi ha spiegato assolutamente niente. A un certo punto mi fa: ma a te serve davvero che ti faccio la consegna o possiamo parlare, insomma, del più del meno? Fammi vedere che ci sono i cavi e siamo a posto, ecco. Quindi sì, insomma, non ho vissuto la vera esperienza della consegna, però ho visto dei ragazzi che stavano ritirando l'auto. Ecco, una notizia curiosa: quella giornata a Padova consegnavano 22, se non ricordo male, Model 3. Il 90% mi diceva sono bianche. Quindi il bianco, vuoi per un discorso che magari piace, vuoi per un discorso di costo, perché adesso è la configurazione che costa meno, è il colore che va per la maggiore. Quindi insomma, infatti tutte le auto che ho visto consegnare nel frattempo che ero lì a guardare l'auto, parlare eccetera eccetera, erano Model 3 bianche. Chi long range, chi standard range, chi performance, però erano tutte Model 3 bianche. E un'altra cosa curiosa che mi hanno detto è che le prossime arriveranno probabilmente dalla Cina, che non sa il motivo per cui le long range non arriveranno fino a novembre. Quindi no, questa cosa è ancora oscura anche a loro, ma tanto normalmente lo sappiamo prima noi il perché di loro, ma anche loro non se lo spiegano il perché. E comunque dai, l'auto è una Tesla Model 3, no? C'è poco da dire.
Esatto, fai questo recap. Stiamo parlando di una Tesla Model 3 bianca long range, batteria, aggiornata praticamente, batteria?
82 kWh, quindi okay. La batteria è quella più grande, diciamo.
Esatto, made in Fremont, quindi esatto. Non una Tesla cinese, con vantaggi e svantaggi appunto del caso.
Esatto.
Se vuoi condividere dettaglio, qualche impressione.
La macchina mi sembra praticamente identica alla precedente, vi dico la verità, ho fatto solo 100 km e l'auto me l'avevano consegnata, anzi adesso assegna 100 km, l'auto me l'avevano consegnata che aveva già 10-15 km, quindi ne ho fatti meno di 100. Non ho avuto modo di provarla perché fatalità ieri poi è stata una giornata che avevo già altri impegni e oggi probabilmente non la proverò neanche oggi, perché Jeslo, come molti sapranno io sono di Jeslo, d'estate si trasforma in un posto dove stare in coda è bellissimo, e quindi insomma non penso che oggi ci proverò molto, però insomma la ripresa, la tenuta è la stessa. Ho avuto un piccolo problema con l'autopilot di già, nel senso che si era calibrato, perché voi dovete sapere che nel momento in cui la ritirate l'auto, l'autopilot si deve calibrare, o meglio le telecamere dell'autopilot si devono calibrare, e a un certo punto non mi funzionava più, ho provato reset eccetera eccetera, niente, non funzionava più. Alla fine ho fatto un po' di magheggi e sono riuscito a risolvere lo stesso. Diciamo che un po' di difetti quest'auto ce l'ha, come ve l'ho anticipato ieri. Mi aspettavo che col passare del tempo la qualità costruttiva di Tesla fosse migliorata. C'è da dire però che può essere che sia stato sfigato io, nel senso non è che quello che dico io vale per tutte le auto. Però insomma ho trovato difetti all'esterno, all'interno e insomma in un po' tutti i posti dove si possono trovare dei difetti. Quindi dai classici disallineamenti di cui non mi sono preoccupato neanche nella precedente, quindi non è un grosso problema, a difetti sulla verniciatura, proprio evidenti difetti di verniciatura esterni, non supporto, su zone diciamo coperte che possono comunque dar fastidio ma non essere così, è morta la GoPro, non essere così diciamo dare così nell'occhio, ecco, sì, esatto. E poi anche un difetto un po' bruttino, c'ho un sedile che probabilmente va completamente cambiato, tutta la fila posteriore dei sedili ce n'è uno che è quasi tagliato.
Ah,
quindi insomma non è il massimo.
Ma in questi casi, esatto, tu, a parte la tua reazione, va bene, sappiamo.
Ma la mia reazione è stata ridere, cioè.
Esatto, non serve altro, nel senso, perché lamentarsi, tanto sai che comunque in quei casi lì interviene subito Tesla, quindi, cioè, tu fai presente questi problemi, com'è che ci si comporta?
Allora, questa è una cosa che è cambiata da quando l'ho ritirata io, non so da quando l'ha ritirata Ale, ma quando l'ho ritirata io il difetto lo facevi presente immediatamente nel momento della consegna, poi comunque avresti dovuto aprire un ticket, però diciamo che erano un po' più, come dire, disorganizzati, passatemi il termine, adesso capirete il perché. Okay. Mentre adesso, e qui viene il cambio, tu tutti i difetti li puoi anche ovviamente far presente, magari se ti incazzi anche ovviamente per cose gravi è giusto farle presente, però poi la procedura è: tu arrivi a casa, fai tutte le foto che devi fare eccetera eccetera, apri l'applicazione di Tesla, mandi la segnalazione e poi ovviamente viene ricontattato. La cosa brutta, secondo il mio punto di vista, che Tesla dovrebbe migliorare sotto questo profilo, è che ci sono alcuni difetti che tu devi necessariamente portare l'auto lì, per esempio il difetto della verniciatura e magari della registrazione della porta, poi c'erano anche disallineamenti abbastanza incisivi sulle maniglie, insomma tutte queste cose qui richiedono un lavoro di carrozzeria, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che tu gliela devi riportare, non può venire un tizio che te la rivernicia lì a casa tua.
Sì, sì.
E questo ovviamente è una perdita di tempo per me, perché io devo portargliela, magari farmi dare una Model S che mi fa schifo da guidare perché è vecchia, tutto quello che vogliamo, e insomma non è il massimo dell'esperienza, diciamo. Se loro avessero provato, visto l'auto precedentemente, sarebbe stato meglio consegnarmela già sistemata, se non altro di questi difetti. Se poi ci sono dei difetti che possono fare con mobile service, va bene, me la consegni, con calma viene il tizio col suo camioncino e me la sistema. Certo. Quindi questo sicuramente è da sistemare sul processo di vendita, però io capisco loro da una certa parte, perché mi diceva che gli hanno consegnato una cosa tipo di 10 bisarche questa settimana, quindi c'hanno dei momenti dove non lavorano o lavorano molto poco a regime, diciamo, rallentato, dei momenti in cui devono fare un delivery quasi forsennato.
Ma secondo me dobbiamo un attimino anche contestualizzare il periodo, cioè siamo verso la fine del secondo trimestre, probabilmente sono in quella fase tipica di numeri che devono assolutamente schizzare in avanti, proprio perché poi devono portare il numerone bello a fine del trimestre, quindi magari adesso stanno veramente buttando fuori a massima velocità, zero controlli, qualsiasi prodotto ben fatto o un po' peggiore, nel caso come quello della tua Model 3, però secondo me sarà interessante, ecco, vedere innanzitutto i numeri che confermeranno, certo, questa teoria o meno, ma vedere come interverranno poi nel tuo caso, cioè se effettivamente con una giornata riusciranno a sistemare tutto, perché poi anche lì tu, va bene, devi andare a Padova, magari sì, è scomodo, ma accettabile, c'è gente che ad oggi è messa molto molto peggio, soprattutto penso a chi vive nel centro Italia, sud Italia, comunque già gli
proprio sotto questo punto qua ho sentito l'altro giorno un ragazzo che ha preso un'altra vettura non Tesla e lui mi diceva che come unico motivo ha dato proprio questo, cioè ha detto: io se ho un problema cosa faccio? E tu immaginati una persona di Napoli che si vede l'auto consegnata, gli dicono: eh sì, tu apri il ticket e poi vieni a portarcela. Minchia, io sono di Napoli, però, cioè, cosa devo fare? Devo venire su fino a Padova, Bologna o dove mi mandate? perdere il tempo di tutto il viaggio, eccetera, eccetera. Cioè, allora, lì effettivamente per me è un'ora di strada, quindi diciamoci la verità. Non è così grande. Diciamo che evitarlo sarebbe meglio. Sarebbe meglio evitare proprio il difetto a priori. Se proprio non si riesce ad evitare il difetto perché devono produrre, eccetera, eccetera, controllarla a priori. Io avrei preferito, per esempio, avere l'auto, non dico perfetta, ma quasi perfetta sotto il profilo di carrozzeria, magari fra una settimana, fra due settimane, capito? Cioè, così mi sarei risparmiato un viaggio, questo è sicuro. Questo, su questo punto qua io pensavo, dico la verità, che Tesla aveva fatto qualche passo in avanti. E invece, ripeto, può essere che sia stato sfigato io, ma mi sembra che abbiano fatto qualche passo indietro, ecco, questa è la mia percezione.
Sai cosa? Forse il meccanismo di consegna a lotti, no? Che è tipico di Tesla, perché producono in lotti per le varie destinazioni, quindi poi cosa succede? Quello che diceva Andre, no? Cioè per un periodo in quel delivery sostanzialmente si lavora molto poco e poi c'è la gara, perché se ci pensi l'utente, adesso al di là di Andrea che è un utente esperto eccetera, ma chi arriva e vede per la prima volta la macchina, è ovvio che non abbia la stessa capacità di individuare dei difetti che può avere chi su quella macchina lavora tutti i giorni, no? Quindi quelli, i ragazzi del delivery. Quindi riuscire a scaglionare in un periodo di tempo più lungo quelle consegne ovviamente permetterebbe di anticipare i problemi e risolverli in loco. Dall'altra parte lo sappiamo bene, mi ci metto anch'io, quando mi doveva arrivare la Model 3 ho seguito anche la nave che me la stava portando, una roba da stalking avanzato. E è verissimo quello che diceva Andrea, io sono a 2 ore e mezzo dal centro di assistenza più vicino e ci sono dovuto andare diverse volte ultimamente. È una rottura di palle, ma è una rottura di palle sia a livello di tempo, perché devi prendere ferie, e le ferie, ragazzi, sono un costo, no? Cioè, prendere una giornata di ferie e buttarla via per quello, per un problema che non hai creato te, non è che ti faccia contento. Ora, potrebbe essere un suggerimento dire a Tesla, provate a vedere se magari, a seconda di quanto è lontana una persona, il fatto di farla venire per un problema che è originato da Tesla stessa, ci può essere, ti do un tot di chilometri gratis ai supercharger, per esempio. Che magari sarebbe una cosa che a Tesla non impatterebbe tutto sto granché, e dall'altra parte è una sorta di risarcimento, mettila come vuoi, no? Nel senso che dall'altra parte, se si riuscisse a, almeno per chi non ha fretta di ritirare, a dire guarda, te la lascio, vengo magari tra una settimana, ma tu la macchina me la controlli per bene, puoi mettere anche due, cioè puoi dirlo, tanto c'è un contatto, no, tra chi consegna e chi deve ricevere la macchina. La vuoi subito o se me la lasci qualche giorno in più io te la controllo per bene? Beh, tanto queste robe qua sono note nel mondo Tesla, cioè i problemi di allineamento, i problemi vari, che tra l'altro sono nella maggior parte sono problemi, come dire, ricorrenti. E sicuramente al delivery sanno dove mettere le mani, no? Cioè, quindi certo. Non lo so, c'è modo di migliorarlo sto processo, secondo me, anche abbastanza facilmente.
Ma poi sai cosa? Una cosa che ho notato io durante il delivery è che io conosco molto bene l'auto, no? E quindi quando buttavo l'occhio su una parte mi accorgevo subito che quella cosa era diversa, se non altro, da quella mia precedente. Magari quella mia precedente era sbagliata, no? Però mi sono accorto subito di alcune differenze, anche magari di pochi millimetri, cose tipo dietro la tua testa adesso c'è il montante dietro che ha una fascia grigia, lì viene leggermente giù sulla mia, io l'ho visto subito, sì, sulla parte posteriore. Io l'ho visto subito che quella cosa era, diciamo, fuori posto, ma magari una persona che la ritira per la prima volta manco se ne accorge e la lascia passare, no? Quindi dice, magari è giusto che sia così. Quindi c'è probabilmente anche, ho paura che facciano, ma questa è una mia speculazione proprio buttata lì senza pensarci troppo, può essere che facciano anche affidamento a persone poco esperte o con l'occhio poco allenato, nel non riportare alcuni difettini che effettivamente potrebbero essere passabili. Nel caso mio io ovviamente farò riferimento, cioè riporterò tutto quanto, perché visto che tanto comunque la devono portare dentro, ormai sistematemi tutto quello che c'è da sistemare, però ho paura che insomma quelli, i nuovi proprietari magari non si accorgeranno di alcune cosette che un occhio allenato, come stavi dicendo tu, per quanto riguarda il delivery o per quanto riguarda un vecchio proprietario Tesla, se ne accorgi immediatamente. Tra l'altro, bene, una cosa particolare, ecco, la diciamo subito, che non me ne sono neanche accorto io, tra l'altro, hanno cambiato il profilo posteriore delle porte e adesso le casse acustiche, proprio le casse acustiche, hanno una forma completamente diversa sulla parte posteriore, cosa che mi sa che è sfuggita un po' tutti quanti quelli che hanno fatto delle comparazioni Model 3 2020-2021. Perché è proprio completamente diversa la configurazione. Farò una foto sicuramente, ve la faccio vedere. Non me ne ero accorto neanche io, ma fatalità, avevo una Model 3 blu vecchia con cui siamo andati lì a Padova e ho fatto la comparazione diretta e ho visto che c'era questa cosa. Wow. Una chicca, diciamo, che è sfuggita un po' a tutti.
Vabbè, cari ascoltatori, nel caso doveste andare a ritirare una Tesla, Andrea Baccega si offre per controllare ogni singolo angolo, spigolo e farvi ritirare la macchina nella forma corretta. Tanto adesso, fondamentalmente, da quello che mi hai detto, uno può trovarli anche una volta portata a casa l'auto, i difetti, dico. Perché certo, tanto deve aprire un ticket a posteriori, quindi cioè, non serve che lì proprio sul posto, anzi non serve proprio a nulla trovare dei problemi al momento della consegna, a meno che non siano insomma marcati, tipo chiaro, mi manca una portiera.
Certo, però sai cosa, tipo faccio riferimento al sedile mio posteriore che è mezzo tagliato, no? Mezzo tagliato, okay. È molto segnato, diciamo che secondo me c'è pochissimo ancora pelle e poi si rompe. Quello lì potrebbe essere un difetto di magari uno che si è seduto con i jeans, con la cerniera e l'ha segnato in modo parecchio marcato, no? Quindi uno c'ha sempre la paura di dire, no cazzo, aspetta che controllo tutto per bene subito, perché poi magari questi qua mi vengono a dire, il difetto l'hai fatto tu quando sei tornato a casa. Quindi certo, sempre meglio secondo me lato Tesla, no, lato utente, eccetera eccetera, che l'auto venga fuori in condizioni...
Ma certo, cioè se si tratta magari di danni abbastanza evidenti come per esempio quello del sedile, secondo me anche l'utente medio un'occhiata gliela butta, cioè nel senso se vede che magari la carrozzeria è un po' danneggiata piuttosto che appunto gli interni hanno dei problemi, secondo me ci può anche stare, ma nel momento in cui appunto gli dovesse sfuggire la guarnizione leggermente,
sì, certo,
che non si inserì, cioè questi dettagli magari non li guarda proprio per un anno e se ne accorge un anno dopo, invece appunto con un occhio allenato come il tuo, che addirittura si accorge della posizione degli speaker cambiati, cioè questo è veramente next level, no? A livello di controllo. Comunque in generale mi sembra, secondo me, di capire che le motivazioni possono essere appunto ricollegate a questi aspetti di cui ho parlato prima. Uno, l'ansia da consegna che hanno adesso, che non possono permettersi proprio di fare quel ragionamento del tipo la teniamo ancora 2 settimane, ci mettiamo mano e poi te la consegniamo, perché avranno una sorta di coda che se vanno a fare anche questa operazione va a creare veramente la coda infinita. Però l'altro aspetto, che è quello secondo me più interessante di tutti, è vedere le Model 3 piuttosto che le Model Y a fine anno, e poi ci arriviamo perché la notizia è bella bella succulenta, però vedere le Model 3 dalla Cina a livello anche solo statistico, dove avranno problemi, se li avranno, perché secondo me è lì che vedremo davvero il salto. Da Fremont c'è sempre abbastanza confusione, movimento, ci sta, ecco, tra virgolette, che non si siano ancora migliorati del tutto, sono sempre andati a regime non massimo, di più, no? Quindi secondo me sarà curioso vedere appunto un'altra Model 3 cinese, ma comunque un altro pacco, ecco, lotto di Model 3, e vedere statisticamente quanti problemi si verificano. E poi appunto vedere Berlino cosa farà, perché certo, Ale, cioè la Model Y schizza nelle vendite, ma schizzerà anche secondo me appena inizia a Berlino.
Sì. Sembra che sia già tutta esaurita per il terzo quarto la produzione di Model Y, quindi insomma chiaro che stanno aumentando i numeri e che chiaramente aumenta la velocità di produzione e quindi anche la qualità costruttiva ne può risentire in certi momenti. La fretta non è mai una buona consigliera. Chiaro che ora vediamo con, appunto, come dicevi te, con Berlino, dando più, come dire, aumentando la capacità produttiva, sperando che poi, come tutti immaginiamo, tutti immaginano a Berlino, gli standard diventino quelli, tra virgolette, europei. E questo potrebbe avere anche conseguenze positive anche sulle altre fabbriche, perché poi viviamo in un mondo globale, le cose, cioè, sono aggiustamenti che poi si vanno su tutto, cioè, non è che se una cosa la fanno a Berlino non può essere fatta a Fremont, voglio dire.
Sicuramente c'è comunque da pensare al fatto che Berlino è una fabbrica nuova di pacca, letteralmente nuova di pacca. Fremont, ragazzi, c'è da quanti anni? 7, 8, 9? Cioè, comunque, sicuramente l'avranno aggiornata, migliorata, però nel tempo manterrà comunque delle procedure, delle operazioni ancora non proprio all'ultimo grido. Secondo me Berlino stupirà tutti, e l'ha rimarcato più e più volte Elon su Twitter e via dicendo, stupirà tutti per le nuove tecnologie che metterà in atto. E a tal proposito ci arriva una notizia abbastanza dietro le quinte, un rumor, ok, potrebbe essere un rumor, ma potrebbe essere effettivamente confermata, perché la fonte è affidabile, che parla di una produzione di Tesla Model Y, a questo punto immagino, a Berlino, con inizio a novembre 2021, quindi parliamo proprio del quarto trimestre, anzi un po' più in là, quindi penultimo mese dell'anno per la Model Y da Berlino. Ora, a me sembra una stima verosimile, anche se io continuo a sperare uno o due mesetti prima. Addirittura noi, mi ricordo quando parlavamo a gennaio di ma sì, vedrai che a luglio escono le prime Model Y, in realtà poi si sono accumulati vari problemi, ritardi, conosciamo un po' i tempi di Tesla. L'altro aspetto interessante che arriva da questo rumor è il fatto che verranno prodotte due varianti, due versioni di Model Y, quindi anche qui bisognerà capire se sarà una variante magari economica, con delle batterie magari più, diciamo, contenute come prestazioni, piuttosto che proprio due categorie diverse, una con la 4680, una senza, tutte e due magari con le 4680, ma una con una tecnologia a livello strutturale diversa. Insomma, ci saranno queste due versioni? Probabile, ripeto, la fonte è attendibile. Il fatto che arrivino entrambe da Berlino fa pensare a qualcosa di innovativo, perché uno dice, ma come, c'è la linea, è uguale per tutte e due? Sì, però magari questo pacco strutturale delle 4680 verrà messo in atto solo per una variante di Model Y, che magari costerà un pochettino di più. Insomma, tante tante possibilità, però a livello di tempistiche, novembre 2021.
Pensa se le due linee riguardassero, come per i cellulari, quelli refurbished, cioè ricondizionati, il grado di qualità, no? Cioè, una l'assembliamo piano piano, te la mettiamo tutta a posto, l'altra te la diamo un po' come viene e ti diamo anche un cacciavite, magari te la sistemi un po' te.
Sì,
la brugola dell'IKEA.
Esatto.
Con il manuale proprio dentro al cassettone, va bene. Però insomma, queste sono le novità per quanto riguarda Giga Berlin, per quanto riguarda Model Y, che comunque sta vendendo veramente tantissimo. Addirittura, Ale, ho visto che c'è una stima di un utente che tra l'altro io seguo su Twitter, si chiama I Cannot Enough, penso che si chiami Stephenson, vabbè, adesso non mi ricordo il nome completo, però su Twitter si chiama così, e ha diciamo questa fama di creatore di modelli statistici decisamente affidabili, con il quale prova a modellare un po' tutto il futuro a livello di consegne, di produzione di Tesla, ma non Tesla America, Tesla Cina, Tesla mondiale, okay? Ok? Ma non solo Tesla Auto, anche Tesla Energy, ok? Quindi anche Powerbank, Tesla Solar, sì, Powerbank, ciao, Powerwall, Tesla Solar.
Beh, Powerwall è un Powerbank grande, dai.
È un Powerbank, effettivamente, con qualche milliampere ora in più, però insomma, della norma, però sicuramente è interessante. E Ale, ho visto che le previsioni per il 2021 Sono interessanti soprattutto vedere il rapporto tra Model 3 e Model Y, cioè il ramping, cioè la crescita di Model Y.
Esatto, sì, perché per fine anno sostanzialmente si prevede un pareggio di produzione tra Model 3 e Model Y, 127.790 contro 126.800, quindi
in un trimestre.
In un trimestre, 250.000 autovetture solo di quel tipo, quindi escludendo Model S, Model X, eccetera, eccetera. Quindi già parliamo di numeri stratosferici, perché il Q1 sono state 121.200 Model 3, 61.000 rotti Model Y, no? Quindi parliamo di un incremento notevole.
Ah, interessante. Ricordiamo che nel Q1 non sono state prodotte Model X e Model S per via di tutti gli aggiornamenti delle linee di produzione, quindi il famoso numero clamoroso, il numero di auto prodotte e consegnate poi di conseguenza di Model 3 e Model Y, superiore addirittura al Q4 2020, è stato appunto composto solo da quelle due auto lì, non ci sono altre varianti di Tesla, solo Model 3 e Model Y. Pensare che nel quarto trimestre del 2021 si possa arrivare a più di 250.000 vetture è clamoroso, se si pensa che le stime, soprattutto in America, per quanto riguarda l'anno, a livello di consegne, si aggirano sulle 700.000-800.000 vetture, che è un buon risultato, soprattutto se pensiamo, vi ricordate, a dicembre ne parlavamo, si discuteva di queste 499.540 vetture consegnate, ecco, praticamente mezzo milione di Tesla consegnate nel 2020. Le stime per il 2021 sono 700.000-800.000 Tesla, probabilmente se ne faranno 250.000 solo nel quarto trimestre. Io sono veramente curioso di capire se verranno frantumati, ecco, queste previsioni, perché sono previsioni chiaramente. C'è chi dice addirittura 1 milione di Tesla, sarebbe un aumento del 200% in un anno che è qualcosa di spaventoso, però wow, pazzesco, del 100%, cioè in realtà raddoppia, però sì, insomma.
Secondo me è fattibile, lo possono fare.
Il milione? Fare.
Secondo
il
me
Il milione?
Sì. Beh, potremmo lanciare un'altra mangiata qui come scommessa, tanto ormai qua accumuliamo.
Se facciamo ancora un po' di cene dovranno darci un Cybertruck per portarci in giro,
perché... ci caricano dietro, tu dici,
sì, col gancio, no. Traino.
No dai, è veramente affascinante, perché cioè, la gente ogni tanto non ci pensa, ma qui ragazzi, cioè il 2021 è il classico anno dove sotto traccia si sta facendo la rivoluzione, cioè Giga Texas, che è una bomba, probabilmente finirà anche prima di Giga Berlin. Cioè, c'è chi dice che arriverà prima della Giga tedesca, perché vanno più veloce, non hanno problemi con permessi temporanei e tutte queste beghe burocratiche europee, no? E quindi sembra che ad Austin vadano veramente ai 1000 all'ora e riescano ad andare in produzione ben prima della fine dell'anno. Giga Berlin, che comunque entrerà in gioco a novembre, forse anche prima. Però già a novembre inizierebbe a pompare anche lei. Cioè, siamo proprio nell'anno, quello della svolta. Nel 2022, secondo me, avremo dei numeri ben più spaventosi rispetto a quelli del 2021, che nonostante i problemi, i ritardi, Model S, Model X, refresh, così, microchip, il canale di Suez, tutto quello che volete, cioè già con tutti questi problemi Tesla riuscirà secondo me a portare numeri spaventosi. Il 2022 sarà proprio l'anno della sorpresa, perché ripeto, ad oggi stiamo ragionando con 2 Gigafactory che lavorano, il prossimo anno ce ne saranno 4. E le due nuove saranno nuove, appunto, avranno tecnologie, certo, innovative. Ci sarà un nuovo prodotto che si chiama Cybertruck, con un nuovo mercato, in inglese si dice addressable, cioè di riferimento,
attaccabile, quindi, sì, certo.
Esatto, attaccabile, cioè è un altro mercato. Ragazzi, ragionate, fate le vostre considerazioni e poi capiamoci. Secondo me il 2022 con 4 Gigafactory diventa divertente, secondo me, da analizzare. Intanto questo 2021 sembra tranquillo, ma stupirà. Come
è chiaro che Sznuggle ha comprato un altri 20.000 euro di azioni Tesla nell'ultima settimana.
Stavo pensando la stessa cosa, c'aveva l'occhio che brilla.
Cioè, mi sembrava il baffo, non so se ve lo ricordate, di Italia 7.
Quello che aspirava.
Cioè. Esatto.
Adesso mi metto ad aspirare anch'io quando faccio questi comunicati, insomma, veramente. Io anche casare.
Allora, è giusto che Sznuggle guadagni un sacco di soldi con le azioni Tesla, anche perché non magari potrà ospitare il povero Elon a casa sua, visto che sta rimanendo ufficialmente senza casa. Cosa dici, Sznuggle, dove lo metti?
Un minuto di silenzio per questa tragedia. Elon ha venduto anche la sua ultima casa, che poi, sì, una casettina, poco più di 30 milioni di dollari, quasi 40, va bene, sì, sicuramente una proprietà abbordabile un po' per tutti, però lui ha deciso di cambiare vita, diventare un senza tetto, dormirà, immagino, tutti i giorni nella Giga Texas, poi nella Giga Fremont, però questa è una notizia che crea abbastanza scalpore, ma poi neanche tanto, perché la notizia che Elon vendeva case è arrivata tipo mesi fa, cioè nel senso si è liberato di tutte le sue proprietà immobiliari, tranne una, appunto, cioè questa c'era, adesso si è venduta anche questa, però c'era questa enorme dimora californiana da milioni e milioni di dollari, che però, diceva lui stesso, è fin troppo grande per me, io non ci posso vivere, la tengo solo per eventi, no? Per prestarla ad eventi e via dicendo. In realtà adesso l'ha venduta, quindi anche chi fosse interessato a un evento presso questa casa non deve più far riferimento ad Elon Musk, mi dispiace per lui. Però sì, è un senza tetto.
Se ragazzi, qualcuno ha un divano libero lì in zona, ecco, magari lasci un recapito, che magari lo zio chiama e viene a passare la notte sul vostro divano, insomma, ecco.
poi è un tipo abbastanza così modesto, frugale, non è che bisogna per forza trattarlo come un re, cioè si accontenta di poco, secondo me non è un personaggio complicato, poi è tranquillo. Al massimo vi lancia un razzo in giardino, ma vabbè.
Ma in realtà, ragazzi, lui è tutto pianificato. Lui ha fatto il Cybertruck, adesso sta lavorando sicuramente al camper da attaccare al Cybertruck. E quindi ha detto: chi se ne frega, vivo nel Cybertruck.
Vedi, sente il nostro podcast, ha già sentito i miei piani per il futuro, la vita da nomade
digitale.
Nomade digitale e cibernetico proprio.
Secondo me si è iscritto a immobiliare.it, ma come luogo di ricerca dell'abitazione ha messo Marte. Ancora pochi annunci per il momento.
E va bene. Quindi, vabbè, insomma, comunque questa è stata la settimana post evento Plaid. Quindi Tesla Model S è arrivata, refreshata, ha creato scalpore per vari motivi. Adesso li analizziamo tutti insieme. Prima di tutto, Ale, ti chiedo subito cosa ne pensi della levetta per cambiare la marcia che sparisce, ma attenzione, c'è un dettaglio che ad alcuni è sfuggito da qualche parte, cioè lì vicino alla scocca centrale ci sono dei tasti, giusto?
Esatto, allora sono state rimosse dalla macchina le levette, quelle che noi su Model 3 usiamo per cambiare marcia, e la macchina quindi è in grado, pare, perché non sono ancora riuscito a farmi un'idea precisa neanche dei video che ho visto, di capire se vuoi andare avanti o indietro e di selezionare la marcia corrispondente. Per chi volesse ovviamente selezionare la marcia manualmente si può fare tramite il tablet, ma siccome può succedere che il tablet non funzioni o sia abbia un problema, hanno messo, e una notizia, come dicete, Fra, che è sfuggita ai più, un controllo manuale che è praticamente nel cassettino dove c'è la ricarica dei telefoni, quella induzione, la wireless, in basso c'è la possibilità di selezionare le marce manualmente. Ottima cosa, secondo me, perché effettivamente siccome può succedere anche a volte provvisoriamente che lo schermo abbia qualche problema, è bene che la macchina sia in grado di muoversi, anche solo perché se la devi portare in assistenza ci riesci in quella maniera, altrimenti
certo.
Cioè, ci sono dei comandi fondamentali che è giusto non lasciare totalmente digitali. Ecco, poi quelli sono pulsanti, tra l'altro, come dire, non fisici, sono quindi non lo so, nel senso che potrebbero non funzionare neanche quelli in teoria. Però è bene che abbiano fatto questo inserimento, visto che è comunque stata una scelta estrema quella di togliere anche le levette a sinistra e a destra del volante, insomma.
Sì, assolutamente. E sì, diciamo che è una Model S Plaid che va a rivoluzionare appunto tutti questi aspetti e non solo, perché si era parlato appunto di questa insonorizzazione next level proprio, cioè una cosa mai vista prima. Chi l'ha provata effettivamente parla di un'insonorizzazione, un isolamento acustico assolutamente di tutto rispetto, ma attenzione, è ancora a metà questo isolamento acustico, perché non sono ancora stati attivati i piccoli speaker posizionati all'interno dei sedili che permetteranno di abilitare la noise active cancelling, cioè nel senso la cancellazione attiva del rumore, la famosa tecnologia che troviamo sulle cuffie che adesso vendono un po' tutti gli store. Però insomma, trovare questa tecnologia su delle auto è sicuramente interessante, perché alla fine noi posizioniamo la testa in un punto statico, ecco, non è che ci spostiamo più di tanto, e in quella posizione ci verranno mandate, comunque trasmesse delle onde che saranno,
adesso
molto male, inverse, esatto, a quelle che arrivano dall'esterno. Di conseguenza noi non sentiremo, visto che la frequenza è proprio opposta, cioè non sentiremo tutto ciò che arriva dall'esterno. Non è ancora stata attivata questa funzione, quindi magari ancora in fase di valutazione, in fase beta, però la macchina all'interno, cioè il prodotto è attivo, ci sono questi speaker nei sedili. Sarà curioso vedere poi le esperienze degli utenti. Certo è che già così è silenziosissima. Addirittura uno ha messo un tweet dove faceva proprio sentire la differenza con portiera aperta, portiera chiusa, e faceva notare che il rumore più fastidioso, tra virgolette, quello che si poteva notare almeno, era generato dall'impianto dall'aria condizionata, in poche parole, no? Di areazione, chiamiamola così. E proprio a quel tweet ha risposto Elon dicendo: ah sì, arriverà anche un update che sistemerà proprio questo problema, che c'è l'impianto di aria condizionata che è un po' troppo rumoroso, quindi anche quello diminuirà. Perciò uno veramente gli viene voglia di dire: ma allora serviranno davvero questi speaker che garantiranno la cancellazione attiva del rumore? Sì. Sì, perché servono, soprattutto in movimento, è curioso. Però è una Model S Plaid che almeno dai primi utenti sembra essere veramente un prodotto Tesla di livello alto, che vale quello che costa anche a livello di assemblaggio, di solidità. Mi sembra di aver sentito solo pareri molto positivi, cioè proprio parliamo di magari i classici scricchioli, ecco, tutte quelle cose lì sembrano assenti. E tra l'altro, fatemi concludere anche questo aspetto, il buon Sandy Monroe, che ormai avrete imparato a conoscere, colui che è venerato come l'esperto di automobili americano, che si mette a smontarle, a provarle, a vedere i difetti, ha aperto proprio una raccolta fondi per poter acquistare una Model S Plaid, visto che non poteva più permettersela. Ha detto: ragazzi, ho già comprato una Model 3, una Model Y, ho un Cybertruck che devo comprarmi, ho in programma di comprare l'F-150 elettrico di Ford, ho qualche problema a tirar fuori altri $140,000 per una Model S Plaid. Allora ha aperto veramente un crowdfunding, ed è già arrivato per esempio a circa $80,000, quindi l'interesse c'è. L'interesse c'è per quanto riguarda lo smontaggio, ecco, chiamiamolo così, di Sandy, e sarà sicuramente interessante capire se il lavoro fatto da Tesla questa volta è impeccabile sotto tutti i punti di vista, oppure ci limitiamo alle solite magari due o tre chicche che Tesla è molto brava ad inserire, però purtroppo poi manca sempre quello step per arrivare alla macchina perfetta. Anche se, ripeto, la Model S Plaid secondo me è una macchina spaventosa, veramente spaventosa, cioè è una macchina che rompe gli schemi, proprio è andata a Laguna Seca e ha umiliato dei Porsche, delle McLaren, cioè proprio non c'è storia. Però c'è un particolare che ad Ale non piace. Ad Ale non piace.
Cioè, quello no, parlando... che penso io, penso che non piaccia un po' a tutti.
Aspetta, vai.
Volevo dire una cosa sulla insonorizzazione del discorso della cancellazione attiva del rumore. Che pensa se riuscissero a fare una feature attivabile per cui se c'hai un passeggero particolarmente noioso, rompipalle, annulli l'audio perché non lo senti più. Sarebbe meraviglioso.
Senta, i tassisti, tipo, anche solo i tassisti. Non vogliono sentire chi c'è dietro.
Mi fermi qui e lui tira dritto.
Esatto, il tassametro corre.
Esatto, ecco.
No, allora, lo yoke, il famoso volante tagliato di Tesla. Ma allora, a me visivamente piace da morire, anche perché ho guardato tutte le puntate di Supercar all'epoca, quindi è quello, no, il volante. Certo. Direi che ci sono pareri discordanti in rete, no? Perché c'è chi fa 8 video per vedere in alcune situazioni quanto sia scomodo, e altri invece che dicono no, ma basta abituarsi un attimino. Dopodiché allora, è chiaro che il fatto del taglio del volante è stato fatto non sì per renderlo figo, per renderlo come dire, sì, ha generato un sacco di hype, insomma, girata tanto quell'immagine, soprattutto è stato fatto per permettere di vedere lo schermo di fronte in maniera chiara, cioè quindi era funzionale a quello. Secondo me dal punto di vista della guida è più scomodo, è inevitabilmente più scomodo in un volante tradizionale. Il punto è che probabilmente Tesla ha idea che lo toglierà completamente, come dice sempre Andrea, sto volante. Quindi è un passaggio, intanto ne tolgo un pezzo, dopodiché vedrete che ve lo tolgo definitivamente. Io dovessi in configurazione scegliere, lo sceglierei normale. Poi bisognerebbe provarlo, cioè è una di quelle cose che finché non ci metti le zampe sopra, certo, è difficile giudicare, è difficile. È chiaro che se spendo $100,000 e poi mi trovo un volante che mi risulta scomodo, mi girano le balle. Cioè, dovrei poter almeno dire a Tesla, no, senti, facciamo una cosa, mi rimetti su un volante normale. Ecco.
Ma si è capito se è possibile anche post configurazione eventualmente cambiarlo? Perché sarebbe interessante, sai, io vado a farmi un giro a Monza, visto che siamo reduci io e Francesco del giro a Monza, allora mi metto su un volante che si adatta a quella situazione. Quando vado a farmi il giro per prendermi il pane la mattina e andare in posta, allora sti cazzi, voglio quello rotondo perché è molto più comodo. Sarebbe curioso sapere se arriveremo mai alla possibilità di cambiarlo, perché non so sinceramente se è omologabile una cosa che si può staccare, riattaccare, non so, però sono ignorante, quindi mi fermo qui.
Questo non lo so, però ho letto un commento interessante nei giorni scorsi che spiegava questo, no? Allora, il volante come è concepito adesso, negli anni passati, nei decenni passati, quando non c'era ancora il servo sterzo, è stato concepito in questa maniera, con una demultiplica che di fatto alleggerisce il peso sul volante in modo che tu possa girare le ruote senza far troppa fatica, come se fosse un camion, no? Adesso, essendoci il servo sterzo, Tesla potrebbe andare nella direzione di togliere questa demultiplica. Questo vorrebbe dire che muovendo molto meno il volante tu riusciresti a non dover fare il giro completo, e allora quel tipo di volante lì avrebbe già più senso.
Certo.
Ora io non ne capisco molto, quindi non so se è una modifica, credo che sia meccanica, non credo che sia una roba fattibile tramite software, però è un ragionamento che ha una sua sensatezza. Cioè, se io posso non dover girare completamente, allora con quel volante lì vado comodo. Se devo fare 3 giri come se avessi una nave, no, ecco.
Allora, infatti il commento che poi è arrivato proprio in merito a questo dettaglio su Twitter è proprio stato quello di persone che chiedevano: ma Elon, non si può rendere il tutto, tra virgolette, elettronico? E ciao, parte meccanica, nel senso che così uno può magari regolare la sensibilità addirittura del volante. Elon ha smentito subito questa opzione proprio perché non si può ancora dipendere esclusivamente dall'elettronica per quanto riguarda il controllo dello sterzo. E mi ricollego al punto di prima di Ale, perché se la macchina dovesse avere problemi a livello elettronico, poi veramente non la si può neanche portare in giro, nel senso siamo a questi livelli. Però è un'opzione che lui magari considera per il futuro, quindi un controllo personalizzabile, scegliere, e che poi alla fine se ci si pensa è quello che avviene con i videogiochi, no? Se uno si compra il volante può scegliere la sensibilità con la quale ruota il volante e come risponde l'auto di conseguenza. Ad oggi io sono d'accordo con il fatto che io ho provato a fare questo esperimento, non ve lo nascondo, guidando ho provato a dimenticarmi della parte centrale del volante, la parte superiore centrale. Io ho detto: come mi comporterei se utilizzassi il volante alle 9:15, cioè quindi braccia proprio in stile yoke. E vi devo dire che mentre proprio all'inizio dicevo no, è impossibile, nel senso è letteralmente impossibile, proprio per quelle magari manovre per parcheggiare, vi dicendo, mettere la mano ti viene istintiva mentre la fai girare a destra, a sinistra, insomma non c'è niente da fare. Piano piano, cioè cercando sempre di forzarmi, ecco, a non toccare quella parte lì, piano piano mi veniva quasi più comodo, non dico più comodo per forza, però anche fattibile far la manovra con una mano sola, tra virgolette. Cioè, adesso immagino che il volante della Model S Plaid sia di livello, sia molto fluido, molto morbido, quindi aiuti anche appunto lo sterzo, eccetera. Secondo me già con una mano muoverlo così, per una manovra tranquilla, ripeto, non è che bisogna andare a fare delle derapate su un piazzale, però in generale con una mano sola, provando a mettere la mano nel punto giusto, riuscivo. Quindi io giuro, non riesco a dare la risposta definitiva, nel senso che bisogna provare e non si può fare nient'altro, cioè secondo me è proprio quello. C'è gente che ha ritirato la Model S Plaid, all'inizio ha detto sono rimasto un po' spaesato, subito dopo non è male, mi sto abituando, mi trovo bene, quindi dobbiamo provare.
Quindi apriamo una sottoscrizione e
ci sono 140.000 euro per comprare.
Esatto.
Per forza. Però,
e chissà che volante avrà il Cybertruck.
Beh, più o meno siamo lì, in teoria, dai render, o almeno già nel 2019, quando facevano i test con il pubblico che era andato all'evento, era assolutamente in stile yoke, non c'era la versione tonda. Proprio lì nemmeno l'avevano considerata, no? Mentre la Model S Plaid penso che si possa acquistare con la versione tonda. Ecco, addirittura è interessante vedere come alcuni utenti, sempre su Twitter, abbiano pensato alla soluzione dello yoke applicata alla Model 3. Soluzione inutile, tra virgolette, perché non è funzionale a nulla su una Model 3, proprio perché non abbiamo la dashboard davanti, lo schermo davanti. Però graficamente, esteticamente, sembra proprio nato per la Model 3. Cioè lo yoke sulla Model 3 sta benissimo, almeno esteticamente. Poi a livello di utilizzo è sempre particolare. La cosa interessante che ho notato è che molti si sono messi ad analizzare perché guidare tenendo la mano magari sulla posizione centrale in alto si è sbagliato rispetto magari a metterla alle 9:15, e non ci avevo pensato, però per esempio in caso di incidente e dovesse esplodere l'airbag, la mano nella posizione centrale in alto si trasformerebbe in un pugno in faccia. Io non ci avevo mai pensato questa cosa, però effettivamente è così, quindi bisogna sempre guidare con le mani 9:15 piuttosto che cosa sono le 2:50, insomma, in quelle posizioni lì. Però, capito? Cioè, sbagliamo noi, oppure il volante tondo è comodo nelle manovre e quindi è meglio il volante tondo? Cioè, ci dobbiamo abituare, no, non lo so, basta.
Secondo me, come abbiamo detto prima, è solo una questione di abitudine. Noi siamo sempre stati abituati a un volante tondo e quindi ci viene naturale utilizzare quello in tutti i giorni, no? Però raga, fatalità, Ombromanto 60 su Twitter dice, scusa, su Twitter, su Twitch, ci diceva che negli anni 80 faceva rally, che per i primi 500 metri quando cambiava auto la cosa era molto complicata, poi prendi la mano come su tutte le cose e poi ti fai un'idea e dici bah, forse mi trovo meglio con questo o con quest'altro, ma è vero, finché non proviamo non possiamo, possiamo solo fare speculazioni su quello che qualcun altro ha già provato.
Esatto.
Quindi ragazzi, rinnoviamo, noi stiamo aspettando 140.000 euro così possiamo comprare il modello S Plaid e poi vi diciamo se il volante va bene o no.
Esatto, poi la teniamo perché cosa vuoi a quel punto lì vuoi darla indietro,
giveaway.
O se no la ordiniamo e la, la teniamo 15 giorni, poi facciamo la, la restituzione, il reso. Ma guarda il volante così io non...
non mi convince, grazie. Esatto. E, non lo so, io andrei sulla notizia legata alla Germania, perché a me affascina quella, quella cosa lì, Ale. Per i super,
ma sai che non ce ne eravamo mai accorti? No, che la Germania fosse un, dire, un tuo...
No,
pensavo parlare, ti riferissi alla Giga Berlin. No,
questa volta no.
Allora, qua apriamo il dibattito, no? Nel senso che sì, il ministro dei trasporti, se ricordo bene, tedesco, sta chiedendo, e pare che ci sia una discussione aperta, poi bisogna vedere se non sia un'invenzione giornalistica questa qua, comunque... con Tesla sul fatto di aprire i supercharger a chi non ha auto elettriche Tesla ma di altre marche. Questione che era venuta fuori per un errore software qualche tempo fa anche in Italia, se vi ricordate che a un certo punto qualcuno si era accorto che riusciva a ricaricare supercharger anche non avendo una Tesla, poi si è scoperto che era un bug. E pro e contro, io francamente non sono favorevole, un po' per egoismo se volete, perché avendo una Tesla, quello è uno dei vantaggi competitivi per cui ho scelto una Tesla, forse il più grande e che mi ha spinto a spendere dei soldi, tanti soldi per una Tesla, e dall'altro anche per un discorso etico, perché visto che quando Elon ha chiesto agli altri se volevano costruire insieme e mettere le risorse in comune per creare una rete di ricarica, l'hanno sbeffeggiato e preso anche per i fondelli. A sto punto qua secondo me è giusto che si tengano stretto questo vantaggio competitivo, visto che gli altri non sono riusciti neanche dopo a dire ci facciamo la rete di ricarica, sono ricorsi a un consorzio, sono ricorsi ad altre cose, ma non hanno pensato a dire vogliamo vendere auto elettrica, quindi prima si fa una rete di ricarica e poi possiamo andare tranquilli. Quindi non lo so, il dibattito è aperto, voi che ne dite?
Allora, ovviamente io mi trovo d'accordo con te, nel senso per egoismo e per altri motivi non la vedo una mossa saggia per verso i propri clienti, né una mossa saggia verso i prossimi futuri clienti, perché nel quel caso dovessi scegliere tra un'auto che mi costa 30 e un'auto che mi costa 50, è chiaro che se posso ricaricare il supercharger e non ho grosse pretese di altre cose come la tecnologia di Tesla, è vero che spendo 30. C'è anche da fare un altro discorso, cioè supponiamo che Elon acconsenta, e supponiamo che Elon acconsenta per tutto il mondo a questa cosa, si apre una questione molto importante, cioè quanto lo fa pagare agli altri e riserverà tutte le colonnine, cioè darà la possibilità dell'utilizzo di tutte le colonnine anche per gli altri, o ci sarà un'allocazione del tipo, non so, questo supercharger ha disponibili 8 stalli, 2 sono per tutti, 6 sono per i miei clienti. E attenzione, c'è un'altra questione da considerare. Adesso non c'è un po' di libertinismo, non so come si dice, ma insomma, si può fare un po' quello che si vuole sulle colonnine di ricarica, ognuno la fa pagare come vuole, a consumo, tempo, quello che si vuole. Ma non è detto che nel momento in cui la penetrazione del mercato delle auto elettriche diventi importante, beh, probabilmente lì ci metterà lo zampino lo Stato dicendo, dando dei tetti massimi, dando, che ne so, certe regolamentazioni, e in quel punto Tesla, essendo aperto a tutti, dovrà probabilmente sottostare a quello che dice lo Stato. Mentre se lo tiene chiuso per i propri clienti, potrebbe magari mascherare la situazione con qualcosa del tipo, sai, i classici club privati, circoli ACI, che per entrare deve avere la tessera, no? Quindi È un terreno molto insidioso per molti, molti aspetti. Io credo che fare una mossa di questo tipo sarebbe lodevole da una parte, da parte di Tesla, sicuramente aprire anche gli altri, perché effettivamente sarebbe nella direzione della mobilità sostenibile per tutti e più velocemente possibile, ma sarebbe un autogol clamoroso. Questo è quello che penso.
Io sono d'accordo con voi. Però provo a vedere la faccenda anche dall'altro punto di vista. Ma allora, innanzitutto, no, c'è un punto di vista che secondo me è molto importante, che è quello della coda ai caricatori. Certo. Perché adesso stiamo ragionando con questa quantità di vetture elettriche, con questa quantità di Tesla in Europa e non, ma vedere già in Nord America delle code ma importanti non mi fa star proprio sereno, perché là comunque stanno costruendo supercharger a manetta. Qui magari non c'è ancora la necessità, anche se ho sentito delle cose in Lombardia che mi hanno già fatto un attimino preoccupare, soprattutto in questi weekend. Ma al di là di questo, arriva la Giga Berlin, giusto per far contento Ale, la cito ancora, però arrivano nuove Tesla, i numeri schizzano. Io sinceramente non mi stupirei se vedessi le prime code ai supercharger anche in Europa. Se vogliamo aprire il tutto anche alle altre auto elettriche, diventa veramente non tanto un problema a livello di gestione, costi, egoismo e altro, ma diventa proprio un problema per l'utente. Cioè, io acquisto Tesla e poi non posso caricare ai caricatori Tesla perché c'è una Volkswagen. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, ho capito che è bene per l'ecologia, vendono più macchine elettriche, però io vorrei pagare questo bonus, questa esclusività nel poter caricare senza farmi troppi problemi, perché poi comunque vedrai che le code le faranno anche gli utenti Tesla, perché ci saranno troppe Tesla, secondo me. Ma questo è un ragionamento da shareholder, da azionista, quindi spero che vada bene. L'altro discorso da fare è quello di proviamo a valutare dal punto di vista dei competitors. Io Volkswagen, io Porsche, io Renault, io Citroen, io voglio andare a caricare ad un supercharger dove c'è scritto Tesla ovunque, dove ci sono delle macchine lì vicino che caricano, che sono meravigliose, che mi permettono di prendere il caricatore, infilarlo automaticamente e caricare la vettura, mentre io con magari la Volkswagen devo prendere l'app, abilitare il supercharger di Brandeburgo, che ne so, per caricare. Cioè, voglio davvero portare i miei clienti a caricare nella tana del lupo? Perché questo qua è un discorso che avevamo già affrontato qualche mese fa. Se tu con un Samsung puoi andare a caricare al negozio Apple, cioè va bene, però quando sei dentro al negozio Apple magari vedi l'iPhone e dici ma sai che forse quasi quasi il mio prossimo telefono è un iPhone? Cioè nel senso, tu Tesla, tra virgolette, avresti quasi interesse ad aprire agli altri, perché come penalizzi tanto i tuoi utenti, potenzialmente potresti catturarne tantissimi altri. Cioè, veramente li tiri dentro senza alcun costo, anzi guadagnandoci pure, perché pagano una tariffa pure superiore mentre caricano. Cioè, diventa una mossa di marketing che all'utente Tesla magari fa girare le scatole. Poi però bisogna capire anche se in futuro l'utente Tesla caricherà sempre i supercharger, oppure l'infrastruttura elettrica permetterà di caricare anche in altri posti, oppure si studierà un sistema di ricarica a domicilio, quindi ogni casa sarà dotata almeno di 2 o 3 colonnine, sia una casa indipendente che un appartamento. Insomma, ci sono tanti sviluppi, ma io dico proprio a livello di uno fa un viaggio, bene, devo caricare, aspetta che vado al Tesla supercharger, cavoli, mi trovo lì davanti una Model S, una Model 3, una Model Y, qui, là e l'era, e dico cavoli, ma sai che forse la mia ID4 forse mi sta un po' stretta, no? Quando vedi la community, la gente che si parla, che si fomenta da sola. Cioè, sono tutti aspetti, secondo me, da considerare che nella
magari
storia
c'è anche la lounge dove vedi che quel tuo vicino di stallo accede, mangia, beve, e tu stai fuori.
Ragazzi, no, guardate che per Tesla non è tutto questo svantaggio, eh? Cioè, adesso la notizia passa molto come oddio, no, povera Tesla che deve sottostare a queste direttive tedesche. Però Elon, secondo me, ci riuscirebbe a guadagnare anche lì. Maledè.
Non so, cioè, io vedo molti più contro che pro, sinceramente. Però boh, vediamo. Francamente,
sì, come utente sì. Come utente sì. Sì,
no, no, anche a livello di Tesla, sai. Ah, ok. Cioè, tu parti dal presupposto che anche come un ragazzo ha scritto che sta facendo degli molti sforzi per comprarsi una Model 3. Una delle spinte è proprio la rete dei supercharger. Se diventano per tutti, lui dice, no, boh, cosa fai? Ci pensi a quel punto, dici, ok, a questo punto la differenza tra una Tesla Model 3 e una ID3, prendo un'auto a caso, ok, diventa il comparto tecnologico, perché se io posso caricare ovunque dove può caricare la Tesla, faccio più o meno gli stessi chilometri, facciamo finta di una Tesla, e ho tutto quello che mi serve, cioè un veicolo mi porta da A a B, perché devo spendere di più?
Va bene,
non tutti siamo nerd per
no,
vedere la tecnologia.
No, ma io sono d'accordissimo, ma lo so che c'è molti utenti valutano il supercharger come quel vero plus presente in una Tesla, non gliene frega magari niente del software, non gliene frega magari niente dell'autopilot, di tutte queste cose qua, vogliono i supercharger. Dico solo che secondo me a livello statistico è più la gente, forse potrebbe essere più la gente che poi, una volta andata ai supercharger con un altro veicolo, scoprisse Tesla, perché secondo me Tesla non è ancora sulla bocca di tante persone. Adesso noi siamo qua, sappiamo tutto, sappiamo che chiaramente l'infrastruttura dei supercharger vale 10.000 euro all'interno del prezzo di una Tesla, ma se lo vai a chiedere a chi compra una Tesla non è detto che lo sappia. C'è gente che non va mai al supercharger, carica sempre, no, certo, a casa. Cioè è lo stesso discorso, no? Come puoi farmi il discorso, il supercharger vale tantissimo per noi che lo sappiamo, supercharger non vale niente per molta altra gente che magari vive in centro sud Italia, piuttosto che gente che non fa tanti chilometri ma vuole una macchina figa, veloce, che sia tecnologica, oppure comunque parliamo di una macchina divertente anche sotto tutti gli altri punti di vista. Se tu mi fai però il caso del ragazzo che vuole risparmiare, vuole magari puntare solo a un'autonomia sufficiente, una macchina magari anche compatta e un sistema di ricarica affidabile per qualche viaggio medio-lungo, va bene, quella nicchia lì sono assolutamente d'accordo, però intanto qui suonano campane, però scusa, però il concetto secondo me è che
sì,
non
sì,
è, ecco, tutto bianco, tutto nero. Poi,
no,
ripeto,
è chiaro.
Io ragiono come quel ragazzo lì, la Tesla lo so, c'ha i supercharger, sono una figata, io la prendo in gran parte anche per quello, la prenderei anche per altri motivi, non esiste concorrenza per me al momento, non considererei mai l'acquisto di una macchina elettrica che non fosse una Tesla, e in gran parte anche per il supercharger.
Certo, stavo ragionando mentre parlavi, l'unico, sicuramente ce ne sono altri, ma uno dei modi per non essere un autogol dovrebbe essere farla pagare un bordello. Cioè, vuoi andare al supercharger? Te lo permetto, certo. Paghi un euro il kilowattora, che è una cifra che già 0,89, 0,79 dello Ionity è folle, no? No, io te lo apro. Sei in difficoltà, hai la possibilità, faccio tutte le mosse per permetterti comunque di ricaricare, avrebbe sicuramente un impatto mediatico negativo per quanto riguarda tutti gli altri utilizzatori non Tesla, no?
Sì.
Quindi, insomma, un po' di pubblicità negativa ce l'avrebbe, però dall'altra parte io sto facendo uno sforzo per venire verso anche gli clienti non Tesla, e allora a quel punto, sai, io arrivo al supercharger con l'ID3 e ritorniamo a tutto il ragionamento che hai fatto prima, cioè vedo le Tesla, loro possono caricare senza pagare alcuni, pagando molto meno gli altri, eccetera eccetera. Allora in quel caso sarebbe effettivamente, cioè porteresti effettivamente la volpe o il coniglio nella tana del lupo, hai capito?
Sì.
In quel caso sicuramente, no?
Ah, sarebbe così, sarebbe così. Tesla non regala nulla. Già non regala nulla agli utenti Tesla, figurati a quelli non Tesla, ma stiamo scherzando. No. Va bene.
Sarebbe figo che tu arrivi con l'ID3 e paghi la mia ricarica anche.
Porta un amico con ID3 a caricare,
esatto,
il supercharger. Per te la ricarica è gratis.
Esatto.
Poi ricordiamo che al momento la discussione è col ministero tedesco, e magari ci potrebbe essere anche una trattativa della serie: guarda, io un Tesla per per mettere sulla rete di supercharger che c'è in Germania, ha speso tot, mi dai la stessa cifra, raddoppiamo alla stessa la rete di supercharger, cioè fai quello che quando te l'ho proposto mai riso in faccia, okay, me li dai tutti adesso, dopodiché vediamo quanti aprirne, cioè magari ne apro la metà e riservo, non come fanno quei destination charger, per chi non lo sapesse, quando un centro commerciale, adesso forse non lo fanno più ma lo facevano, contattava Tesla per installare dei destination, Tesla gli mandava gratuitamente i destination, però con l'accordo che metà fossero riservati a utenti Tesla, solo che com'è che li riservano? Con un cartello piccolo rosso scritto riservato Tesla, che ha la stessa utilità di una tanica di benzina dentro una Model 3, più o meno, ecco, che
attenzione,
nessuno lo guarda neanche.
C'è la configurazione proprio, cioè vuol dire che chi ha fatto l'installazione non l'ha installato correttamente, perché volendo tu a livello hardware puoi applicare uno switch, che quello switch lì non fa caricare auto non Tesla. Questo è quello che so io, non so tecnicamente come funzioni perché non ho idea, però questo è quello che ho sentito io.
Quindi dovrebbe essere così. Io ci ho visto caricare anche altre macchine e al di là dell'annoso problema che spesso sono occupati da gente che non è proprio in carica, e purtroppo sempre più spesso utenti elettrici, che è una cosa che mi manda in bestia, sono quelli che dovrebbero capire che non vanno occupate ad minchia, ma scusate il termine tecnico, o a membro di Segugio se ne preferite un altro, però sì, dovrebbe essere così, Andre, condivido, credo che non sia stato fatto, però verificherò e ve lo farò sapere.
Via.
Va bene, direi che ne abbiamo tirate fuori anche questa volta di chicche. Quindi
direi di sì.
Andiamo.
Bene, bene ragazzi. Allora, intanto vi ricordo che siamo su tutte le piattaforme possibili e immaginabili, a partire da Twitch, dove siamo in diretta tutte le domeniche mattina o quando c'è qualche evento particolare. Su YouTube, dove la versione video del podcast è disponibile tutti i lunedì a mezzogiorno, giusto Sniogol?
Assolutamente.
E su tutte le piattaforme podcast, ogni lunedì mattina all'alba praticamente. Condividete il podcast con i vostri amici, basta andare sulla nostra pagina Facebook, su Instagram, condividete i nostri post, così diffondiamo il podcast. Se volete comprare una Tesla, nelle nostre descrizioni trovate sempre il referral code, fino a che c'è, perché iniziano ad esserci voci che il referral code potrebbe finire come programma, specialmente se la domanda dovesse essere molto superiore all'offerta. Chiaramente Tesla lo potrebbe utilizzare come metodo per non istigare troppo a delinquere, diciamo così, e a comprare, e quindi ci sono queste voci qua, quindi usate il nostro referral, e ricordiamo che i referral non si possono inserire dopo l'acquisto, bisogna partire dai referral. Quello di Andrea lo trovate nei video di Andrea, ricordiamo, perché c'è anche quello, e quello di Snuggle aspettiamo che arrivi il Cybertruck. Esatto.
Ma io ce l'ho in realtà un referral, però
è che non sai cosa farne,
è inutile.
Per ora è ancora inutile. E niente ragazzi, ci becchiamo tra una settimanina.
Fantastico. Dai. Ciao a tutti, alla prossima.
Grazie a tutti. Ciao, ciao, ciao.
Ciao, 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 ciao.